File 11, pagina 73. C'è stato due volte le elezioni e mio papà non è mai andato a votare perché si votava sì o no. E bisognava votare sì. E votare sì lui non voleva. Sono venuti a prenderlo tutte e due le volte. Ci hanno mandato il messo comunale, la guardia, si è dato malato e non è andato né l'una né nell'altra. Però gli altri hanno votato. Si diceva che votavano anche i morti, e allora? I contadini di allora non vivevano molto queste cose e noi giovani non ricordavamo molto il regime democratico di prima. Avevamo però uno zio che era stato uno degli ultimi sindaci di Robilante e quindi ci aveva trasmesso un pochino di diffidenza verso il regime. Poi nelle scuole, anche elementari del seminario, veniva data una formazione antifascista. Ricordo un episodio. Una volta nella nostra casetta di campagna su a Robilante affittava un piccolo appartamento un signore di Cuneo che era della milizia fascista ferroviaria. E quando io sono arrivato a casa in vacanza dal seminario, lui ha voluto vedere i miei libri. Io sulla figura di Mussolini ci avevo scritto porco. Era anche un po' di reazione per quei fatti contro l'azione cattolica del 20-30, mi pare. E so che gliel'ho strappato di mano perché non lo vedesse, perché se no... Nessuno parlava allora, perché io sono del 23. Nel 35 andare avanti cominciavo a intendere volere, eh? A capire almeno e avevo tutta questa ribellione contro il sopruso, perché il capo caseggiato, se non lo salutavi, ti dava uno schiaffo. Se passava la processione, bisognava levarsi il cappello per il saluto e non si capiva il perché. E bisognava salutare così il Cristo, quello sotto il baldacchino. Io però ero rispettoso perché stavo tranquillamente fermo, ma se non salutavi, i carabinieri ti prendevano e o ti facevano la ramanzina o ti portavano in caserma. E uno quando ha 18-19 anni ci pensa, cioè se non riesce a pensare a 18 anni non pensa nemmeno a 60. Ma è possibile sta faccenda qui? Poi avevo uno zio che se c'era una persona brava al mondo e che non diceva niente era proprio lui. Tutti i venerdì era sempre licenziato, in tutti i posti che andava. Ecco, queste assurdità sono una delle molle per cui si fa quel che si fa. E si va a fare i partigiani. Come dico, la ribellione nasce proprio da questi soprusi, da questi piccoli, e ce n'è stati un mucchio. Anche quando eravamo a scuola, tra uno e l'altro c'erano delle diversità enormi, tra noi figli di portuali, e il figlio del medico o non so. La mia era una famiglia conservatrice, anche se non fascista, e a condurmi verso l'antifascismo sono state circostanze particolari. Io sono di quelli che hanno saputo, pur non frequentando la stessa scuola, di quando Giancarlo Pajetta è stato espulso da tutte le scuole d'Italia a 16 anni. Questi fatti circolavano e a chi non era proprio senza testa davano motivo di riflettere. Poi c'era stata un'altra cosa. Avevo delle relazioni d'amicizia con il professor Ruffini, una persona che senza essere attivo nella lotta contro il fascismo era uno degli 11 professori universitari che non avevano accettato di prestare il giuramento di fedeltà al regime. I primi collegamenti con l'antifascismo sono incominciati in quegli anni, nel 31-32, però direi che un'attività che ha cominciato a toccare un certo numero di persone si è avuta solo così dopo il 38-39. Dopo il 38 lei dice con le leggi razziali, sì, anche quelle hanno avuto un notevole peso, però erano degli approcci molto lenti, insomma, molto lenti e a distanza di tempo si può anche deplorare che non si sia fatto di più, che non si sia potuto fare di più. Le cose sono cambiate, quando c'è stato il crollo militare? Questo bisogna anche dirlo. Le leggi razziali. Io sono stato espulso da scuola perché dichiarato di razza ebraica. Poi l'intervento del professor di religione, della segretaria, del preside, mi ha fatto riassumere a scuola. Questo indica che c'era un tessuto di quadri intermedi che era contro le leggi razziali, che considerava ingiusta la mia espulsione. Sono stato 2 mesi fino a che il preside, impaurito dalle reazioni dei professori fascisti, si è spaventato e mi ha pregato di allontanarmi. E i tuoi compagni di classe? I miei compagni di classe. Una parte, che era quella fascista, ha esultato per la mia espulsione. Ho subito anche degli attacchi, delle angherie, delle offese personali. L'altra parte era indifferente, direi. Pochissimi erano i giovani che si ponevano il problema. Ma perché succede questo? Pochissimi. Purtroppo la situazione era questa. Eravamo stati allevati, educati nel clima fascista, però dal 10 giugno 1940 in avanti sei immersa nella guerra, e la guerra ti tocca anche a livello familiare. Un fratello, il più giovane, è già partito per il fronte occidentale, mentre prima urlavi Nizza, Savoia, Corsica, Fatal. Dopo il 10 giugno abbiamo cominciato a vedere le cose con altri occhi. Da questa parte c'era mio fratello e dall'altra, coi francesi, c'era suo cognato, ufficiale di cavalleria, e così ti accorgi che la guerra è tutta un'altra cosa. Mentre prima fai della retorica, adesso la guerra ti brucia la pelle, e intanto arrivano i primi bombardamenti, i primi mitragliamenti, e non è uno scherzo. Vado a militare e vengo destinato al confine con la Francia, e lì il 10 giugno scoppia la guerra. Vengo chiamato con altri commilitoni, mi ordinano di armarmi di tutto punto, elmetto, giberna, maschera antigas, 2 o 3 supplementi di scatole di munizioni. Ci schierano, viene il tenente e ci fa: ragazzi, l'Italia è in guerra con la Francia. Questo mi viene a dire la sera del giorno 10, siamo in guerra con la Francia, e che la pattuglia di cui facevo parte doveva andare in avanscoperta, a 1 chilometro in linea d'aria dai francesi, e allo scoperto. Io ho letto molto sui fatti di quei pochi giorni di guerra sul fronte occidentale, però le puttanate che hanno fatto gli ufficiali e di cui sono testimone non le ho mai lette da nessuna parte. Nel 40 siamo andati a combattere contro la Francia al Moncenisio. Lì la guerra è finita in pochi giorni e siamo andati a presidiare la Savoia. Siamo stati circa 2 mesi. Poi è venuto l'ordine che bisognava partire per l'Albania e andare a combattere in Grecia, e lì abbiamo fatto 1 anno di guerra, diciamo sulle montagne, a quota 731. L'acqua piovana che entrava di qua e usciva di là, vestiti in tela, malmessi. Poi avevamo degli ufficiali che a noi, che eravamo in trincea, davano una scatoletta di carne con la galetta, dicendo che non si poteva fare il pranzo caldo, mentre per loro il fumo, il nemico, non lo vedeva. Quello che più mi ha colpito mentre raggiungevo la zona di operazione sul fronte russo è stato un gruppo di ebrei con la scheda di Davide al collo che lavoravano sulla ferrovia. Dovevano ridurre lo scartamento dei binari. Questi ebrei li ho visti magri, sfiniti, sotto la minaccia continua dei tedeschi, e da lì che ho cominciato a capire cos'erano i tedeschi. Ci siamo fermati perché ci doveva essere un qualche intoppo davanti. Siamo scesi e siamo stati fermi lì 1 oretta in attesa di riprendere il viaggio verso il fronte. Ho visto che accanto alla strada ferrata c'erano delle fosse. Mi sono chiesto a che cosa potevano servire. Una fossa grande, un'altra meno grande e un'altra più piccola. Mi hanno detto che una volta finito il lavoro gli ebrei dovevano essere ammazzati messi nella fossa grande, quelli destinati nella fossa media dovevano coprire gli altri e poi gli ultimi due quella più piccola. Non ho assistito all'esecuzione, ma mi è stato detto che le fosse erano state preparate per questo. Quando sono partito richiamato da Novara per l'Albania, mio padre mi disse: guarda che quelli che tu vai a combattere come tuoi nemici non sono i nemici. Se puoi, cerca di salvarti la pelle e non fare del male agli altri. Quello mi ha detto in stazione e io l'ho considerata una cosa sacra. Mio padre era un parrucchiere socialista. Quando succedeva qualcosa, i fascisti lo prendevano e lo tenevano una giornata o due dentro, e poi di notte perquisivano la casa, buttavano tutto sottosopra, ma non hanno mai trovato niente. Eravamo 10 figli ed era la miseria nera. Arrivati in Albania, tra me dicevo: ma cosa ho da difendere io, che sono qui in pericolo dalla mattina alla sera? Ma chi me lo fa fare? Ma cosa ho da difendere io, che mi tocca sempre girare il mondo per poter tirare avanti la vita? E con gli amici: ma cosa interessa a me sta guerra? Finché alla fine, visto che non riuscivo a scappare, mi ferì nella mano bel e da me. Vado a finire all'ospedale e mi fanno AU, che vuol dire autolesionista. Adesso sono in un pasticcio, ho detto io. L'ho fatta male, ma proprio male. All'ospedale ero in stato d'arresto, in attesa del processo, che fu fatto nel giugno del 41. Condannato a 20 anni, venni portato a Gaeta e di lì, dopo lo sbarco degli alleati, trasferito a Peschiera e da Peschiera direttamente in Germania. E proprio tutto nella gioventù, proprio nel fiore della gioventù, andati sotto a 20 anni e arrivare a casa a 27 anni rovinati. Questi 3 anni di guerra, che vanno dal 40 al 43, ti mettono di fronte al razionamento, all'oscuramento, ai problemi quotidiani, al furto della tua giovinezza. Mio padre all'epoca non era più giovane, aveva 60-63 anni, poi in quel periodo aveva la sciatica, non si poteva muovere, e quindi io, che ero una ragazza, dovevo sobbarcarmi tutto il peso della conduzione della terra, perché non trovavo certamente qualcuno che mi desse una mano. Gli studi non li volevo mollare, perché quella vita grama del contadino non volevo più farla, né volevo venir fuori. E allora fai il confronto fra quello che ti hanno raccontato prima e la realtà che ti trovi di fronte adesso. Ma sai cosa vuol dire vederti morire in guerra gente con la quale eri legato, che conoscevi? Io abitavo in una frazione molto piccola, Santa Croce. Beh, di tutti i ragazzi di Santa Croce sono tornati i miei 2 fratelli. La guerra voleva dir questo: vedere della gente che piange, della gente che muore e basta, altro che conquiste come ci avevano messo in testa. Il clima era veramente deprimente, a cominciare dalle informazioni, dalla radio, dai giornali, che erano inascoltabili e illeggibili, se non con un senso di ribellione, di rabbia. D'altra parte bisognava ascoltare e leggere, perché tra le righe qualcosa si poteva capire. Poi l'apertura dei giornali la facevi sempre con un certo terrore, perché temevi che degli ostaggi fossero stati catturati, fucilati, impiccati. C'era una gran fame, code, tessere, borsa nera, ma la fame c'era, da mangiare c'era poco. Io allora ero giovane e il mio pasto di mezzogiorno era un pezzo di formaggio fuso schifosissimo che si chiamava Roma, con un pezzo di pane immangiabile, cattivissimo, e una tazza di tè. C'erano poi tutti quei tremendi surrogati con le desinenze in Ital, Coital, Lanital, Cioccolital, ma anche questi averli. Finito l'orario di ufficio, inforcavo la bicicletta e passavo solo in mezzo a questi viali torinesi deserti, pieni d'ombra, naturalmente senza le luci, perché c'era l'oscuramento, con un senso di angoscia, e poi ogni tanto delle rovine, delle buche. Insomma, l'angoscia era la situazione normale, e la notte gli allarmi. C'era chi sfollava e si sottoponeva a questa fatica tremenda di ore su vagoni bestiame aperti, non riscaldati, col freddo dell'inverno. E quando suonava l'allarme, prima cosa aprire le finestre, perché lo spostamento d'aria delle bombe spaccava i vetri, poi andare nel rifugio, magari con una coperta, sempre con questo senso di angoscia, di tremenda angoscia, per il clima nel quale vivevi, che era un clima terribile. Il 25 luglio giunse improvviso. Appena sentiamo che è caduto il fascismo, il comunicato di Badoglio, la prima reazione qual è stata? Quella di scendere immediatamente in piazza, andare alla sede del GUF, del Fascio, gettare dalla finestra le teste di Mussolini, buttare giù tutti i documenti, inneggiare alla caduta del fascismo, esprimere così la nostra soddisfazione. Dopo incontriamo alcuni fascisti e lì solo per caso non li abbiamo malmenati, perché li abbiamo derisi, li abbiamo insultati ed è finita lì. Non facevo politica, non sono mai stato iscritto al partito, però la mattina, quando hanno tolto il duce che è andato giù il fascismo, allora ho aperto il negozio, ho dato da bere a tutti, a gratis, e anche quello che mi ha portato alla deportazione. Il 25 luglio all'improvviso siamo stati tutti contenti, come una liberazione, perché abbiamo scambiato il 25 luglio con la fine della guerra. E poi quando ci siamo accorti che non era così, t'è venuta la rabbia in corpo, una rabbia terribile. E poi l'8 settembre, il 10 Mondovì è stata occupata completamente dai tedeschi. Li abbiamo visti prendere possesso delle caserme e imporre un coprifuoco terrificante e incominciare a farla da padroni. E allora abbiamo incominciato a capire che la tragedia stava arrivando, che non c'era l'armistizio, ma stavano arrivando i tedeschi. L'8 settembre ero all'ospedale militare di Novo Mesto, in Jugoslavia, e la radio dà l'annuncio che la guerra è finita. Chi aveva un po' di buon senso ha cominciato a piangere, perché per noi cominciava il peggio. La sera stessa sono venuti due o tre ufficiali superiori, dicendo che gli ammalati sarebbero stati portati in Italia con le ambulanze. La mattina alle 8 li hai visti te? Nessuno è venuto a prenderci. Su quelle famose ambulanze ce n'erano tante. Avevano caricato tutta la roba rubata nei rastrellamenti e a noi ci hanno piantati lì, io e altri 40. La mattina del 10 sono arrivati i partigiani jugoslavi e ci hanno portato in un ospedale civile. Lì mi hanno operato e un medico, era giovane, tutte le volte che mi curava mi diceva: «Vedi, i tuoi ufficiali dicevano che noi vi tagliavamo i coglioni, vi tagliavamo la testa, invece siamo qui per curarvi, siamo più umani di loro». Dopo un mese, quando siamo guariti, insomma, abbiamo deciso, siamo andati partigiani tutti. Mi trovavo a Livorno e lì alla sera sentimmo che la guerra era finita. Qualcuno è scappato subito, visto che ormai tutti scappavano. Però all'indomani i tedeschi hanno cominciato a raccogliere questi soldati e a portarli via. Forse avrò capito più degli altri e allora mi sono fermato qualche giorno lì a Livorno in campagna, nascosto dai contadini, e soltanto dopo un po' di giorni sono tornato a casa a Villa d'Ossola. Arrivo qui, trovo un paese diverso da come l'avevo lasciato. Giovani non se ne vedevano, qualcuno cominciava a portarsi verso la montagna, qualcuno andava in Svizzera. Qui lavorare non potevo andare perché bisognava mettersi in regola. Poi sono cominciati i primi accenni di qualcosa. i vecchi antifascisti, in maggioranza comunisti, cominciarono a raccogliere questi giovani e a dire: guardate, qui la guerra non è finita. Pagina 79.